Vi interesserà sicuramente molto di più sapere che siamo in collegamento con la nostra prima ospite. Benvenuta, Emme, ciao!
Grazie Ludovica, ciao ciao a tutti.
Veramente un grande piacere averti qui ai microfoni di Radio Città Aperta. Tu sei con noi per raccontarci tutto della tua pagina che si chiama Diario di un Asperger e anche di che cosa è l'Asperger, perché adesso si avvicina la giornata della consapevolezza sull'autismo. L'Asperger fa parte dello spettro autistico, ma c'è ancora moltissima, secondo noi, disinformazione. Soprattutto ci sono tante persone che si fanno portavoce e non sono mai invece le stesse persone con Asperger o con autismo che hanno spazio per parlare in prima persona. Allora tu con la tua pagina racconti molte cose di questa condizione. Come è nata l'idea di crearla?
L'idea di creare questa pagina più che altro è nata da un desiderio, ecco, di non sentirmi sola, di non sentirmi l'unica in questa mia diversità, anche perché appunto, come dicevi te, molti Asperger non si espongono a raccontarsi in prima persona, ma sono spesso appunto rappresentati da altre persone che però non sono dello spettro.
Certo.
A me piace anche portare la testimonianza di ciò che sono, di ciò che sento, di ciò che ho maturato anche nella mia crescita personale, anche aiutata da dei professionisti, un po' di cosa vuol dire vivere nello spettro, essere un Asperger nel mondo reale, quindi tutte le difficoltà che col passare del tempo poi hanno avuto un senso, sono, diciamo, rientrate come dei tasselli di un puzzle nella mia persona.
Certo, beh, poi tu dicevi appunto che molte persone nascondono, no? E infatti io ho letto che soprattutto le donne, no, riescono, c'è proprio un termine, il masking, no, a mascherare di più questa condizione, perché si adattano, si sforzano poi di adattarsi a una realtà che proprio è difficile da capire, perché ricordiamo che è una forma di neurodiversità, cioè il pensiero organizza la realtà e reagisce in modo diverso, è come se avesse un linguaggio diverso, correggimi se sbaglio, rispetto a quello dei più, no?
Assolutamente, assolutamente. Abbiamo proprio delle sinapsi che parlano diversamente, per cui il nostro modo di pensare, di fare, di agire, di comportarci è divergente rispetto alla media delle persone che si vedono intorno. Per cui risulta difficile entrare in relazione con esse, essere capite, essere ascoltati, riuscire a fare le cose anche più banali che magari voi altre persone riuscite a fare tutti i giorni. Per noi diventa difficile perché dobbiamo fingere di essere un qualcosa che non siamo, perché la maggior parte del mondo è neurotipico, cioè persone comuni, non sono neurodiverse come noi.
Certo, certo. E tra l'altro appunto è difficile anche prendere coscienza di ciò e avere una diagnosi. Tu quando l'hai avuta e come hai reagito? Perché per alcuni è quasi un sollievo, no? Dire ma allora è per questo che io ho queste reazioni, che non capisco proprio certe cose del vivere sociale, no? Per esempio un ambiente di lavoro o anche gli amici, no? Io se mi sento diverso finalmente ho una cornice in cui inserire questa mia maniera diversa di vivere le cose, no?
Esattamente, esattamente Ludovica, infatti io l'ho avuta 3 anni fa la diagnosi ed è abbastanza tardiva, ecco, per l'età, avrei potuto magari scoprirlo prima, ma purtroppo le condizioni della mia vita, del mio vivere, le cose che ho fatto non mi hanno permesso purtroppo di essere riconosciuta prima. È un sollievo perché ti senti finalmente, come dicevi te, di appartenere ad una categoria, per cui giustamente non ti senti più l'unico essere alieno nel mondo, ma sai che comunque, anche se magari siamo pochi, ci siamo presenti, siamo conosciuti dalla scienza, per cui non siamo niente di trascendentale, ecco. Però per le donne, ecco, è magari più difficile da accettare, poi da vivere, perché di fatto, anche se adesso sai che fai parte di una categoria, a livello concreto non ti cambia poi tanto, purtroppo la tua vita continua a essere sempre problematica, con delle difficoltà, e continuiamo appunto a mascherarci per sopravvivere letteralmente nel mondo quotidiano, anche nei lavori quotidiani.
Certo, ma per esempio tu hai raccontato nella tua pagina anche la difficoltà di cercare un lavoro quando comunque a volte ci sono anche delle cose che uno riesce a fare meglio perché riesce a organizzarsi in maniera diversa e quindi magari a tagliare delle fasi intermedie che fanno perdere tempo, no? Cioè si potrebbe anche ottimizzare questa neurodiversità, ma molto spesso le realtà lavorative non capiscono, non sanno gestirla.
Più che altro perché sono tutte realtà che sono create per i neurotipici, quindi non sono capaci di riuscire a cogliere la neurodiversità, perché sono standardizzati per voi, diciamo, e non per il nostro gruppo. Cioè, noi abbiamo difficoltà, per dire, nello sguardo, nel modo di fare che magari sembra più goffo, magari facciamo fatica a capire le battute, abbiamo discordanza fra i messaggi non verbali che mandiamo e cosa realmente stiamo pensando. Quindi sono tutte cose che per un neurotipico non c'è questo divario, per un neurodiverso come noi appunto c'è, per cui non riusciamo ad essere valutati in maniera corretta anche nei colloqui per i posti di lavoro, perché appunto sono standardizzati per persone come voi.
Certo.
Invece noi avremmo dei punti di forza che, se venissero poi valutati, riuscirebbero, secondo me, veramente a produrre e a creare un bellissimo anche rapporto all'interno anche eventualmente delle società in cui si vanno a lavorare. Per esempio, noi siamo persone oneste, tendiamo a non avere appunto questi confini sociali, perché
certo,
tendiamo quasi sempre a dire la verità o diciamo a far fatica a dire le bugie, a mentire, no?
Certo.
Abbiamo anche questa strutturazione logica profonda, per cui siamo persone, diciamo, razionali, ragionevoli. Vediamo anche le cose in modo creativo, troviamo molto spesso delle soluzioni, siamo divergenti per quello, no?
Certo, quindi si arriva a soluzioni diverse che altri non avrebbero mai trovato, no?
Trovato, sì, abbiamo questa dedizione al lavoro come nei nostri interessi speciali, l'abbiamo anche nei settori lavorativi, nei nostri metodi di studio, quindi acquisiamo poi davvero delle grandi capacità, delle grandi conoscenze settoriali, ma in quel settore siamo veramente quasi, tra virgolette, migliori, perché ci dedichiamo davvero tante ore, tanto tempo e tanta passione.
Certo. Forse, ecco, anche un altro aspetto che rende un po' difficile il lavorare appunto in contesti tipo uffici o grandi società e cose del genere, è anche la gerarchia, quel non detto che c'è a volte, no, nel rapporto con il potere, che a volte sfugge un po', no? Appunto non risponde all'organizzazione della realtà che ha un Asperger, no? Sono tutte quelle cose sottili che riguardano il dire la verità o non dire la verità per i propri fini, no? I sotterfugi che a volte ci sono sui posti di lavoro, voi non potete proprio pensare di metterli in atto, no?
Assolutamente, perché questa propria difficoltà nella comprensione delle regole sociali, quindi anche nelle gerarchie, nel, appunto, come dicevi, detto non detto, nei messaggi non verbali intrinsechi, cioè che per voi sono normali, noi ci dobbiamo porre la domanda: ma perché ha fatto questo? Come mai? Cioè, per noi sono domande reali, ma abbiamo bisogno di una risposta, perché non ci viene spontanea la risposta, che per voi magari è ovvia, e quello è il problema, per cui assolutamente. Poi tendiamo purtroppo anche a stancarci facilmente poi nello stesso ambiente, infatti
volevo arrivare lì, infatti
esatto, che magari cambiamo poi lavoro o abbandoniamo perché diciamo abbiamo esaurito questa nostra vena creativa, questa nostra voglia magari in quel settore, e quindi ci spostiamo su un altro argomento di nostro interesse. Questo purtroppo sì è un vantaggio, ma anche una debolezza, ecco, in questo caso sì.
Certo, e questo discorso della stanchezza, no, del meltdown o del burnout, sì, avviene anche nella vita sociale, no? Perché tu esci con tante persone, ti forzi anche a stare con tante persone, che siano amici o famiglia, e poi dopo però hai bisogno proprio di ricaricarti con tanta solitudine o con il ritorno ad alcuni rituali, perché anche il rituale è una componente importante, no?
Sì, noi abbiamo bisogno di questa routine che ci permettono di sopravvivere contro i cambiamenti. I cambiamenti per noi sono veramente la nostra criptonite. Noi abbiamo bisogno proprio di avere tutto scadenziato, queste ritualità, questi determinati orari, questi modi di fare, di essere. Se ci vengono modificati, abbiamo veramente dei problemi. Facciamo fatica, diciamo, ad avere subito quel problem solving istantaneo, ecco, come magari per altre persone sarebbe facile, ecco, ci scompensiamo abbastanza, quello sì.
Certo. Senti, e la tua pagina che tu hai creato qualche tempo fa, che cosa ti sta portando? Stai conoscendo altre persone? Hai ricevuto messaggi positivi o magari invece anche negativi di gente che non riconosce questa condizione o pensa che sia un'esagerazione? Come sta andando?
No, allora, questa pagina appunto era nata con le migliori intenzioni e sta tuttora, ecco, ingrandendosi, ecco, con diversi follower, diversi iscritti, siamo quasi a quota 1000, sono felice di questo, non me l'aspettavo. Diciamo che la mia prima esperienza nel settore social, per cui ecco, sicuramente andrà migliorata ancora qualcosa. Mi aspettavo, diciamo, un po' più di interventi, anche magari di richieste di aiuto, magari, o di richieste di confronto da parte magari anche di genitori, di persone non autistiche, di chiedere magari a una persona autistica un po' più consapevole, come magari mi posso ritenere un po' io, per vedere un attimo se poteva aiutarmi in qualche settore, come ci sono anche altre pagine di Facebook che fanno questo tipo, ecco, di che organizzano questo tipo di post.
Sì.
Purtroppo, ecco, non ricevo, diciamo, tanto riscontro da questo punto di vista, ecco, diciamo, è più un dialogo monodirezionale, unidirezionale, io parlo e la gente appunto un pochino mi risponde, ma sempre sulla mia linea, senza contestare o non contestare. Quindi diciamo che anche a volte la contestazione mi avrebbe fatto, secondo me, crescere. Quindi diciamo che un po' anche una sana critica mi avrebbe fatto piacere. E diciamo che per ora al momento non la ricevo tanto, però magari va bene così.
Chissà, chissà. Senti, Emme, io ti ho chiesto, quando ci siamo sentite, di darmi dei titoli di canzoni, di brani musicali che in qualche modo hanno accompagnato il tuo percorso, che ti aiutano, che ti danno forza. Tu me ne hai indicati alcuni. Io vorrei cominciare con ascoltare il primo, che è Running di Adam Lambert. Come mai lo hai scelto?
Running era, fra l'altro, è stato nel periodo proprio della mia diagnosi, che lo sentivo particolarmente, e mi piace ancora tuttora, perché Running, scappare, la fuga, Running from my heart, la fuga dal mio cuore, mi aveva un po' colpito, diciamo nelle parole che diceva metaforicamente. Mi sentivo di continuare a scappare da una realtà, dalla realtà di me stessa, continuando a fingermi un qualcosa che non ero. E questa diagnosi appunto poi è venuta ed è stata appunto ben accolta da me, perché appunto finalmente sono riuscita a placare questa mia corsa nel fare, nel lavorare, nel girarmi, guardarmi intorno, sempre però insoddisfatta. Ora mi ritengo decisamente più soddisfatta, ho smesso di correre e ho iniziato ad accettare me stessa.
Beh, questa è una cosa fondamentale e importante per tutti, diciamo, anche per i neurotipici. Allora ascoltiamocela subito, rimani con noi perché non abbiamo finito la nostra chiacchierata, anzi, a tra pochissimo. Ora ci ascoltiamo Running di Adam Lambert.
My trembling lips, how did the night ever get like this? One shot and the whiskey goes down, down, down. Bottom of the bottle hits, waking up my mind as I throw a fit. The breaking is taking me down, down, down. My heart's beating faster, I know what I'm after. Seen twice, now it's time I realize it's spinning back around now. On this road I'm crawling, save me cause I'm falling. Now I can't seem to breathe right, cause I keep running, 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 running from my heart. Round and around I'd go, addicted to the numb, living in the cold.
Running da Adam Lambert. Noi siamo in linea con M, che ci racconta della sua pagina Diario di un Asperger e di come si viva in questa condizione nella società contemporanea, no? Tu dicevi, M, che la diagnosi, insomma, è stato un momento anche importante per capire meglio chi eri e accettarti, no? Ma come si arriva a questa diagnosi? Ci sono dei test? Bisogna parlare con degli specialisti?
Ma allora, se uno è minorenne e tutto, ci sono dei passaggi diversi che anche la scuola indirizza diversamente a degli specialisti che poi fanno la diagnosi, quindi si può poi essere, in base alla, tra virgolette, gravità, alla compromissione, si può anche avere un insegnante di sostegno, una 104 e tutto. Dopo 18 anni in Italia, purtroppo, diciamo, vengono dimenticati gli Asperger, certo, e nonostante, certo, il loro problema non si esaurisca a 18 anni, anzi nel mondo del lavoro si incrementa ancora di più la difficoltà. Personalmente, quindi, quando uno è adulto, diciamo, va nei centri specializzati, proprio ci sono dei centri specializzati nei disturbi autistici, e viene piano piano inserito attraverso della testistica da psichiatri, viene seguito fino a che appunto non si giunge alla diagnosi. Quindi sì, attraverso dei test, come dicevi te Ludovica, attraverso dei test e attraverso il dialogo, attraverso il modo di fare, di essere, quindi in presenza, viene valutato appunto il grado di, anche di indipendenza del soggetto, il grado di, tra virgolette, compromissione, cioè di quanto davvero trova difficile stare nella società. Ecco, che questo è un po' il grado di compromissione dell'Asperger.
Certo, certamente. E come la famiglia, come ha accettato questa cosa, come si è relazionata con questa diagnosi? Insomma, sei stata aiutata? Anche loro hanno, come dire, tirato un sospiro di sollievo insieme a te, oppure si sono stupiti?
Allora, diciamo che a tutte le famiglie, secondo me, gli viene ansia quando devono affrontare la fattura di questo percorso, perché è abbastanza costoso, ecco, percorso per arrivare alla diagnosi, sì. Perché ci sono diversi psichiatri, diversi anche psicoterapeuti che intervengono per questa diagnosi, quindi sono in equipe, quindi si paga abbastanza per questo documento poi scritto di fatto. E le famiglie, in linea di massima, so che non accettano bene. Nella mia non è successo diversamente. Cioè, da un lato mia madre, forse per sensibilità materna, ecco, mi ha abbracciato quando gliel'ho detto, e mi fa: io ho sempre saputo che eri speciale, ecco, no? Certo, una cosa commovente,
certo,
così.
Certo.
Dalla parte di mio padre, purtroppo c'è stata una resistenza, come c'è, diciamo, anche negli amici. Io, diciamo, che l'ho detto solo ai miei genitori, ecco, premesso. Non, certo, lo sanno altre persone, certo, al di fuori, ecco, anche della mia cerca familiare, sì, più ampia, nessun altro lo sa.
Però, certo.
No, perché più che altro la risposta che poi da mio padre è quella che darebbero anche gli altri: ah, ma tu non sembri Asperger.
Ecco, volevo dire questo, infatti.
Frase, esatto, sì, è la tipica frase che dicono tutti a noi.
Come, ma se ti dovessero consolare, no? Cioè, ma no,
esatto,
ma non è vero.
È una consolazione bellissima, no? Essere, sentirsi diversi, stare male, perché non è tutto rose e fiori, e anche sentirsi dire: ah, ma tu non mi sembri un Asperger, perché gli autistici sono diversi. No, anche no, magari. Cioè, purtroppo questo è un po' il senso comune di che cos'è il senso dell'autismo. L'autistico non vede l'Asperger, che è una differenza, fa parte dello spettro, ma non è l'autistico in sé,
certo,
perché
certo,
abbiamo valori medio-alti del quoziente, quindi sono persone molto capaci, diciamo, a gestire a livello di autonomia, diciamo, perlomeno, ecco, fisica all'interno, ecco, delle necessità primarie, e per cui si sente dire queste frasi qua, e quindi si sente ancora più svalutati, quindi a volte è meglio purtroppo tenerselo per sé la diagnosi.
Certo. Certo, questa era una cosa che mi raccontava anche un paio d'anni fa Fabrizio Acanfora, appunto, anche lui che ha scritto dei libri, e pure lui mi diceva che aveva avuto la diagnosi abbastanza tardi, gli amici dicevano: no, ma non è possibile, ma no, ma non si... Cioè, quindi è una cosa che ricorre, no, anche nella cerchia degli amici. Insomma, c'è anche un altro aspetto, no, che nei film e nei libri noi siamo stati abituati a vedere le persone con autismo o con Asperger, che però in qualche modo sono dei geni, o sono dei grandi musicisti, o sono dei grandi artisti. Insomma, in qualche modo siete costretti a compensare questa condizione con un qualcosa di straordinario. Io questo lo trovo un'ennesima violenza, no? Perché uno invece, ma perché per forza deve avere un talento straordinario per consolare gli altri, no? O per riscattarsi, cioè, che bisogno,
esatto,
c'è?
No, no, verissimo quello che dicevi, più che altro come siamo persone normali, come lo sono i neurotipici, per cui ci sono quelli che in noi eccellono in qualche cosa, in qualche settore, gli altri che comunque sono bravi, sono intelligenti, ma sono nella norma, cioè lavorano normalmente, per cui è difficile riuscire a far mostrare all'altro che abbiamo delle difficoltà obiettive. Ma se sei questo genio, no? Perché allora non riesci nel tuo lavoro? È veramente difficile, no, c'è veramente questo contrasto. Sicuramente, come dicevi te, la filmografia non aiuta, anche perché siamo purtroppo persone che siamo soggette proprio per questo grande contrasto, anche a stati d'ansia, a stati di depressivi, di tristezza, perché ci continuiamo a sentire sotto stress, e il perfezionismo molte volte prende sopravvento, ma certo, non è costruttivo. Il perfezionismo tende poi a distruggere la persona, perché ci dedichiamo anima e corpo magari nella riuscita di una cosa che magari non sentiamo neanche nostra, pur di mostrare che siamo capaci in qualcosa. Diciamo che secondo me dipende la riuscita anche un po' dall'ambiente che si è avuto intorno, dall'ambiente sociale, familiare, cioè se con un po' di fortuna uno è nato Asperger, è nato in un ambiente che gli ha permesso di sviluppare questa magari sua capacità, questa sua abilità, lui magari poi riesce a sfondare con le giuste conoscenze. Invece chi magari è nato in una famiglia normale, di comuni mortali e tutto, diventa più difficile. Secondo me anche quello incide, certo, parecchio.
Certo, assolutamente l'ambiente sociale. Senti Emma, un'altra canzone che tu ci hai indicato è Paradise dei Coldplay. Come mai l'hai scelta?
Siamo passati dalla fuga, no? Da Running a Paradise, al paradiso. Ma mi piaceva molto come suono, come melodia. E poi appunto perché c'è una frase a un certo punto che dice, no, il sole deve prima tramontare per sorgere praticamente, e quello mi aveva colpito, cioè nei momenti più bui della mia vita, in effetti, quando proprio tutto sembra crollare, ce ne sono stati tanti veramente in passato, tantissimi, anche adesso, ma nel passato ancora di più, perché non avevano un senso, ancora non avevano un nome, questo disagio. Nei momenti più bui ho tenuto duro e un attimo dopo è sorto il sole. Come l'alba è il momento più, certo, buio, un attimo prima, è il momento più freddo anche della giornata, della notte, perché è il momento più lontano dal sole. In quel momento però istante, se tu tieni duro, riesci a trovare un altro sole, un'altra giornata, sole regge davanti. Quindi bisogna veramente avere tanta costanza e tenacia nei momenti più bui.
Certo, questo è fondamentale. Allora, ascoltiamoci Paradise e poi continuiamo a chiacchierare con M. Eccola qui dai Coldplay.
She was just
Paradise dai Coldplay, e noi continuiamo la nostra chiacchierata con M, insomma siamo quasi per salutarci. Ti volevo chiedere, M, quanto appunto la musica ti aiuta nei momenti più difficili, quanta ne ascolti, cosa ti piace, cosa hai ascoltato ultimamente?
Io adoro la musica, mi ha sempre accompagnata proprio fin da quando ero piccolissima, prima ancora di sapere appunto di essere nello spettro autistico. Mi suscita, mi dà tutto, mi dà la musica, è proprio diciamo quasi la mia vita, la mia linfa vitale, mi aiuta nei momenti di tristezza, mi aiuta nei momenti di gioia a gioire ancora di più, nei tristezza mi conforta, nei momenti d'ansia mi calma, anche adesso stavo ascoltando la tua musica, no? Che ero un po' preoccupata di questa diretta, mi aiuta a rilassarmi, è proprio tutto. È proprio una grandissima amica, veramente.
Beh, questo è importante. Quindi c'hai dei generi preferiti oppure ascolti tutto a 360 gradi?
No, beh, i miei generi preferiti in realtà sono di tipo epic. Mi piacciono le cose epiche, in linea di massima, questi qua esulano un po' da questa mia preferenza. Diciamo che prediligo o quelli nella lingua inglese, o comunque appunto lo stile epic, quelli diciamo in italiano in linea di massima mi piace ascoltarli, ma non mi suscitano tanto, semplicemente per una cosa: gli Asperger hanno una bassa, non tutti ma io sì, una bassa capacità di concentrazione, quindi mi distraggo facilmente. Se io inizio a pensare alle parole del cantante, io non mi riesco più a concentrare sulle mie emozioni, mi concentro solo sulle parole.
Ah, ecco, vedi? E quindi invece con i brani in inglese questo avviene meno, perché le parole ti distraggono meno?
Esatto, perché anche se le posso conoscere le parole, le posso imparare o leggere su internet, però non essendo la mia madrelingua, diciamo che probabilmente a livello mio cerebrale mi disturba meno, allora mi concentro più sulla melodia, mi concentro certo. più sul suono e divago di più con la testa. Quello sì, ho notato questa differenza, anche altri amici dello spettro mi avevano detto effettivamente questa cosa.
Ah, questo è molto interessante. E, ascolta, Emma, io ti volevo chiedere se tu hai voglia di fare un appello alle istituzioni per prendersi qualche responsabilità in più, perché in questa intervista abbiamo capito che dopo 18 anni si scompare, non c'è più nulla per sostenere chi è in questa condizione, no? Questo riguarda anche persone che hanno altre disabilità, ovviamente, no?
Assolutamente.
E poi anche che per arrivare alla diagnosi si spendono molti soldi, quindi evidentemente la sanità pubblica non riesce poi a sostenere chi deve curarsi o comunque deve arrivare a una diagnosi. Tu che cosa chiederesti alle nostre istituzioni, allo Stato?
Alle istituzioni, che sono le uniche che di fatto appunto possono cambiare qualcosa, chiederei sicuramente magari degli screening preventivi, lo fanno tanto anche sull'orientamento scolastico professionale a una certa età, potrebbero anche valutare un, diciamo, il grado, tra virgolette, passami il termine, sanità mentale, cioè verificare se all'interno di quella scuola ci sono delle sindromi o delle problematiche, ecco, nel bambino anche, non solo indirizzarlo verso un lavoro preferito su che cosa è capace a fare, ma anche vedere se davvero ha delle altre problematiche, perché finché lo si becca prima magari si riesce a risolvere qualcosa, più tardi arriva questa diagnosi più macelli, diciamo, sono stati fatti prima, perché anche la stessa persona non aveva chiaro cosa fare, cosa non fare, quindi ci sono delle complicazioni, delle variabili, certo, che aggiungono variabili su variabili,
certo,
quindi uno screening magari in epoca scolastica assolutamente. E poi il dopo, come anche altre nazioni ho visto nel nord Europa hanno fatto, cercare, o perlomeno delle aziende, ecco, valutare che se uno ha questo tipo di diagnosi, di modificare anche ad esempio l'ambito del colloquio. Il colloquio che non è, certo, fatto in questo caso, certo, qui è standardizzato per le persone appunto neurotipiche, e invece utilizzare anche dei mezzi che siano, diciamo, più neutrali, che siano adattabili per tutti, quindi anche persone con magari difficoltà come noi, difficoltà nell'approccio visivo, difficoltà nell'approccio anche tattile, di dare la mano anche a una persona, ma che quindi possano valutare davvero le competenze che abbiamo e non solo chi appariamo, chi sembriamo essere. Perché poi quello, certo, è, sembriamo cose diverse che non siamo in realtà, per cui veniamo sempre continuamente confusi.
Certo, certo, assolutamente. Mi sembra molto importante, insomma, facciamo nostro questo tuo appello, e io direi di salutarci con l'ultimo brano che ci hai indicato, no? Che viene dalla colonna sonora dei Pirati dei Caraibi, He's a Pirate. Come mai? Anche questo ti carica, ti dà enfasi, ti dà coraggio?
Questo è, sì, questa è una delle mie preferite, più che altro lo vedo come un momento, diciamo, della vittoria, di gloria, cioè dopo tante avversità, quando anche noi riusciamo in qualcosa, quando molti di noi riescono a trovare un lavoro, che vada bene un colloquio, che vada bene una giornata, per noi sono grandi conquiste, grandi vittorie, anche se sono piccole, magari insignificanti per gli altri, per noi sono tanto e ci danno veramente soddisfazione, ci danno la carica per andare avanti, per cui ogni volta che noi abbiamo queste piccole vittorie io sento questa musica che mi dà la forza di andare avanti verso l'infinito, proprio verso oltre l'orizzonte, sì.
Beh, questo è molto bello, dai, ci dà la carica anche a noi per continuare a fare tutte le cose che facciamo, anche quando sembrano appunto presentare ostacoli insormontabili. Io ti ringrazio veramente di cuore, Emme, noi siamo sempre a disposizione tutte le volte che vorrai risentirci, raccontarci qualcosa di nuovo. Intanto invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a leggere la tua pagina che si trova sui social, Diario di un Asperger, poi metteremo il podcast anche sul nostro sito con tutti i link. Ti ringrazio tantissimo e a presto e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te, grazie a tutti, grazie.
A presto, e allora ci ascoltiamo subito questa He's a Pirate dalla colonna sonora dei Pirati dei Caraibi. E questa era He's a Pirate, avete sentito insomma che incedere epico, è importante perché questo poi lo facciamo anche un po' tutti, quando, almeno io lo faccio, quando mi sento demotivata o quando veramente va tutto male, mi metto in cuffia e mi sparo la canzone del momento, magari anche varie volte a ripetizione per ridarmi forza. Insomma, la musica ha un grandissimo potere, veramente, se no non saremmo qua. E insomma, parlavamo con Emme, che ringrazio ancora davvero per tutto il tempo che ci ha dedicato, parlavamo della grande aspettativa a volte che le persone che magari hanno visto un film o letto un libro hanno nei confronti di degli Asperger o anche di chi ha appunto una condizione riconducibile allo spettro autistico, no? Ci si aspetta sempre che questa persona abbia dei poteri magici, ecco, non è sempre così, non sempre si hanno dei superpoteri, e quindi un buon passo avanti potrebbe essere questo: non aspettarsi più, non pretendere che queste persone appunto siano per forza dei grandi geni, dei grandi musicisti, artisti, insomma sono persone che ragionano in un modo diverso dal nostro, e quindi andiamogli incontro e mettiamoci a volte anche nei loro panni, potremmo anche imparare qualcosa. A proposito di poteri magici, ora ci ascoltiamo le Death Valley Girls con un brano dal loro nuovo album Islands in the Sky, che si intitola proprio Magic Powers.
Magic powers.